Ciao a tutti, sono Veronica, quindi vale già se non lo sa lui, insomma, non sono italiana di Roma, quindi gioco in casa, insomma, spero che non sia vero quel detto che in casa c'è una profeta, però questo mi ricorda Gesù Cristo. Intanto devo dire che mi è andata meglio quello, perché insomma i seguiti di Cristo erano 12 meno 1, quindi qui siamo già più di 12 siamo, quindi devo dire che in realtà ho utopia, mi sembra che c'è un desiderio di, ecco, di lavorare insieme come la Chiesa di Roma. Sono solo francescana alcantarina, ho 40 anni e credo che forse oltre il titolo di specializzazioni che servono, perché giustamente serve formarsi, ho varie competenze sia sulla catechetica, sulla scienze dell'educazione, insomma, un master sul autismo, cioè fare tutte queste cose che servono, dove forse il valore aggiunto è forse bello, è che sono figlia di due persone sorde, una sorella disabile intellettiva e in casa ho altri parenti disabili. Scherzando dico sempre che se mi danno un foglio da riempire sono poche le casettine libere tra liberativi, i ciechi, quelli di stabilità e altro, insomma, quindi credo che tanta scuola, tante cose che dico non sono passati solo tramite la testa o lo studio, ma anche tramite la mia carne, quindi tante cose che ci sono scontrata. Mia sorella si è rifiutata per i sacramenti in parrocchia, quindi cioè, vuol dire non è che le cose le leggo solo su libri, ma so anche alla fine la fatica, l'umiliazione che viene un genitore, lo stress che viene una famiglia. I famosi siti, i famosi fratellini vengono da un convegno sull'autismo, ieri ci dicevano poca attenzione per i fratellini, quindi vi posso dire che tantissime cose passano per la carne. Oggi in questa mezz'ora con voi, perché voglio dare la parola a Fiorenza e vorrei che invece facesse voi un po' il passo, cioè tante cose che ascoltate in questi giorni, ieri, oggi, domani, ma anche tanto lavoro che vorranno mettere in atto con voi, con Andrea, con Luigi, insomma, Giusi, altro, dico, nasce se prima e ecco, c'è una base comune, un po' un lavorare ecco, per poter essere veramente una chiesa che accoglie tutti, ecco, una chiesa, mi prendo in giro, una chiesa per tutti, perché insomma, vari libri che abbiamo scritto erano una fede per tutti, un cammino per tutti, una chiesa per tutti. Allora, il mio direttore Don Paolo mi ha detto il prossimo libro sarà un gelato per tutti, perché ci sono fissata con questo per tutti, insomma. Però credo che questa sia un pochino la propria, una chiesa che sappia accogliere l'altro, a prescindere che sia disabile, straniero, forse anche questo è la cosa da fare. Condividerò con voi alcune cose. Ecco, poi tanto ci sono dei libri, poi vi prometto che vi mangerò una cosa scritta, ma non ce l'ho fatta. Allora, qual è il volto oggi delle persone disabili? Sicuramente rispetto a tanti anni fa il volto è cambiato. Posso dire che l'ultima statistica di ieri delle persone con autismo, ed è una statistica che è un difetto, non un eccesso, perché in alcune culture, per esempio il mondo musulmano, fa molta fatica. Ieri c'era la realtà, c'è referente del mondo di Israele che dice che loro hanno persone con autismo ebree, cattoliche, ma non islamiche, anche non è possibile, allora spesso c'è molta fatica, c'è anche molto consanguinio, quindi in difetto pensate 7 milioni solo l'autismo, un decimo della popolazione mondiale a tratti della sindrome dello spettro autistico, il che non è poco. Ecco, quindi qual è il volto oggi delle persone disabili? Non è solo le persone sorde, le persone cieche, le persone con disabilità intellettiva. Oggi è ad ampio spettro, per non dire ad ampio raggio, abbiamo la sindrome dello spettro autistico e dentro un mondo che va dalla sindrome di Rett ad altre realtà. Abbiamo i famosi DES che non sono disabili, ma in reale che secondo me vengono accolti, inclusi, perché così crea una margine. Questo per dirvi che i due signori ci mancano anche tantissimi volti, allora veramente un po' lasciarci provocare ecco dalla realtà dell'altro, ma non partendo da lì. Spesso quando nelle nostre realtà, nelle nostre parrocchie bussa una coppia comunque che chiede i sacramenti di un loro figlio, noi spesso guardiamo i limiti, oppure i limiti spaventano, tu dici come che faccio con un ragazzino più disabile, cosa faccio con un ragazzino autistico, cosa faccio con essere una sindrome di Down? Ecco, lì allora più concentrarci sull'IT. Allora su questo invece il lavoro che dobbiamo fare noi con la nostra comunità è non fermarci sul limite. Il limite c'è, ma l'altro non è il limite, come io non sono solo il mio limite. Io in alcuni momenti vado detto cosa devo fare, sono solo questo, no, sono anche questo, ma non sono solo questo. Allora aiutare la nostra comunità partendo dai parli, come diceva Andrea prima, a lavorare su avere uno sguardo diverso, lo sguardo di Dio dinanzi all'altro. L'altro è una persona, è come un fratello. Quindi ho messo alcuni numeri. L'anno scorso nel 2011 Dio ci ha detto, scusate, nel 2013 Dio ci ha detto che in Italia dai 6 ai 12 anni erano 211.000 i ragazzini con disabilità. E io qui vi lancio una provocazione, sicuramente tanti sono concentrati nelle grandi città, quindi siamo a Roma. Allora un po' la sfida che ci lancio a Papa Francesco, questi 99 oggi, dove sono questi 99? Io dico almeno 1.000, 2.000, 3.000 abiteranno a Roma, anche molti di più, sono sicura. Allora come mai i nostri contesti mancano? Allora siamo veramente chiamati a raccogliere la sfida del Papa Francesco di uscire, di andare noi in casa, noi verso gli altri, noi invece inventando strade nuove, volendo per andare a cercare l'altro, come avete fatto voi come parrocchia. A un certo punto disse, ma com'è che abbia un ragazzino, prima ce n'erano zero, oggi ce n'è uno, ma tutti gli altri come mai a scuola vanno e nella nostra parrocchia non arrivano? Dov'è che invece siamo, non siamo ponte nei nostri contesti? Ecco, cos'è che accade che non ci permette di essere ponte? Dove una coppia dice io non vado perché un ennesimo rifiuto non lo legge lei? Allora ecco, veramente deve essere questo lo spirito, la passione che ci muove per dire andiamo verso l'altro. E tutto questo è il mondo della famiglia, siamo nell'anno della famiglia, siamo nell'anno in cui la Chiesa riflette. E questo numero in difetto è quello di 9 anni fa, pensate, quindi non è che devo dire, insomma, 2.356, l'ultima statistica dice che sono più di 4 milioni in Italia, tolte le malattie neurodegenerative. Quindi voglio dire, il numero non è poco, perché poi c'è un bimbo e a Torino c'è un nucleo familiare. Allora questo per dirci che veramente Dio ha scelto noi, perché siamo qui, ma anche gli altri che volevano essere oggi qui e che veramente non la possono, forse non perché siamo in merito, ma forse perché siamo, ecco, coloro che vogliono mettersi a fianco e che hanno questa passione per l'uomo, a prescindere dal mondo che ha o dal limite che ha. Salto questa parte, volevo condividere con voi uno dei documenti chiave che è uscito quest'anno dal nostro ufficio dopo 41 anni dal documento base. È un documento che dà un po', potremmo dire, uno slancio nuovo alla comunità cristiana. Pensate a questo documento, incontriamo Gesù che credo si scarichi gratuitamente, insomma siamo in internet, è stato un documento firmato da tutti i vescovi italiani. Ci abbiamo lavorato 3 anni, giusto? 3 anni su incontriamo Gesù. Ci hanno lavorato tutte le diocesi italiane, esperti, chiunque ha potuto mandare una lettera, associazioni, movimenti, tutti, quindi è un documento che nasce dalla base. Qual è la finalità di questo documento qui? A un certo punto chiedersi come possiamo incontrare Gesù, qual è la finalità di annunciare, fare catechesi, di stare oggi nel mondo, ecco, di stare oggi. La cosa bella è che quando si legge questo documento qui, una cosa che mi ha colpito, che diceva il direttore, dice, ecco, la parola disabilità, se no apre, dice, ah, ma sembra che se ne sono dimenticati. Invece no, la scelta fatta dai nostri vescovi, anche da noi, insomma, dalle proposte arrivate, che la disabilità fosse in tutte le 4 parti del documento. E questo ci dice che sta cambiando la mentalità, o almeno c'è un desiderio dei nostri vescovi o anche di chi ha partecipato di dire la disabilità non è un angolo, non è un concetto, non è, ma fa parte, sono disabili che fanno parte della comunità cristiana. Quindi qui viene citato per 17 volte e non è poco in un documento. Nel documento del 1970 è stato un documento chiave, perché è stato un documento che è stato anticipatorio prima delle famose leggi del 77, altro parlava 2 volte di disabilità. Pensate quindi il lavoro questi 40 anni, cioè, e la cosa bella è che non è che ci abbiamo presentato io, Don Luigi, Lorenza, che siamo sensibili alla disabilità, allora, no, no, questo è stato filmato in assemblea da tutti i nostri lettori, il vostro cardinale. Allora, ecco, uno sposa una, ecco, una idea, una visione di chiesa, ecco, dove la disabilità, la fragilità, la, ecco, fa parte della comunità. Allora siamo chiamati noi a far sì che veramente sempre più prenda carne. Credo che questo diventa proprio una garanzia. Spesso ci viene detto, ah sì, ma quanto che sia, ma sì, ma sono delle fissazioni vostre. No, no, è una chiesa che cioè, risponde ad una chiamata del maestro. Io vi ho messo alcuni numeri dove ci ho citato, ma non so bene che parla di formazione, quello che state facendo voi oggi, primi linguaggi, modalità nuove di fare cercare di testi, ecco, quindi questa è la cosa bella, di fondo quello che già si fa, quello che già si vorrebbe, insomma, si vorrebbe fare nei nostri contesti. Io questo vedo dono, se casomai andrà lo mando, mi vado un pacco e lo mandate, perché è molto bello, molto semplice, ma credo che il gusto bello, pensate anche, ecco, parla delle, cioè, famiglie, del, cioè, sostegno, parla dell'accompagnare da quando nasce un bimbo fino all'incontro con il padre, cioè, quindi bello perché si rende conto che non è solo l'iniziazione cristiana, ma che c'è tutta una vita e noi siamo chiamati ad, poi ad essere comunità che accompagna in tutto l'arco, della vita. A volte uno dice, ah, le persone con disabilità, un tesoro, è vero, cioè, lo posso dire perché è vero, io non mi penserei senza mia sorella, cioè, veramente posso dire che sono un tesoro, però spesso sono frasi un po' di cui io lascio la regina cristiana, queste frasi belle, ecco, va bene quando chiedo che sono tre passaggi, un po' questi tre passaggi che vi ho messo qui, un po' a renderci conto, sia della dimensione teologica, pastorale e ecclesiale e anche pedagogica. Cos'è che significa questo? Ieri eravamo al convegno sul autismo, una mamma dice, mio figlio è un angelo. No, tuo figlio non è un angelo. No, tuo figlio è una persona. Attenti allora a volte a utilizzare termini corretti, aiutiamo anche l'altro, perché se dico che è un angelo, allora non ho bisogno di nulla, ma Dio non ci ha fatto, Dio ci ha fatto poco meno degli angeli. Noi siamo tutti persone. E ieri questo è stato bello, e poi questa mamma, cioè, in questa fase, forse lei voleva dire mio figlio non lo reale, mi ha detto sì signora, va bene, ma fino a un certo punto. Cosa significa questo? Che tutti abbiamo corpo, anima, spirito e fragilità. Non ce l'ha solo mia sorella Chiara, non ce l'ha solo, perché noi spesso pensiamo che se lei è una, cioè, persona, nessuno mette in dubbio questo, poi vabbè, l'appendicite, perché qua sono una malata, non sono accorto di una malattia, e poi se ci giusti che ha una disabilità, ma no, lei è persona di serie A, persona di serie B, no, tutti siamo persone, tutti abbiamo la condizione della fragilità, della malattia, e può esserci anche della disabilità, ma rendeci conto che tutti siamo persone, perché se no veramente qui entriamo dentro una problematica grande, fine vita, diritto alla vita. Invece noi anche quando parliamo, questo bimbo è speciale, è vero, non è un bimbo come gli altri, se no ti state in rigetto. Mi ha chiamato una parola che mi ha detto, non cerchiamo una mamma che tutto il tempo dice, mio figlio è tipo speciale, mio figlio è speciale, mio figlio è speciale. E gli altri che sono di serie B perché sono saggia, poi si crea la sindrome opposta. Ecco, allora invece, ecco, attenti a questa parte qua, tutti siamo persone, tutti abbiamo la possibilità, e tutti abbiamo una fragilità. Per me può essere la mia condizione fisica, può essere anche una o più disabilità, ma io non sono solo il mio limite, e quindi qui si aggancia alla dimensione teologica. E su questo c'è un bellissimo lavoro di Papa Benedetto nella Sacramento Caritatis al numero 58, quando dice praticamente che tutti in virtù del battesimo, e io il battesimo non lo do al cane, non lo do a un angelo, lo do ad una persona, ok? La persona con disabilità riceve il battesimo, e qui si aggancia tutta la problematica del sacramenti sì, sacramenti no, confessioni sì, confessioni no. Se io mi rendo conto che l'altro è una persona, troverò modalità comunicative davanti a lui con lo spettro autistico, non del padre, farò un lavoro con lui, farò un lavoro con l'educatore, ma cercherò delle vie che questo bimbo si arrabbia, dirà sì, dirà no. Questo basta chiedere ad una mamma, ma tu figlio, come ti comunichi con lui, come ti esprimi con lui? Però questo parte da una base comune, tutti siamo persone, è quello che lì si aggancia con la parte della dimensione teologica e tutto il mondo dei cesacramenti, che meno male per le disabilità e nascono più problemi, anche se devo dire che in Italia è sempre, ma rarissimo, realtà che rifiutano di dare i sacramenti. Spesso c'è più la paura di dire non so come prepararli, non so come fare, ma rifiuto a priori, ma però su questo veramente credo che è un passaggio. E si aggancia sul secondo passaggio, la dimensione pastorale e ecclesiale. Cosa ci significa questo? Significa che questo nasce dentro della comunità, è una parrocchia, perché è proprio la parrocchia e la casa tra le case della gente. Quante parrocchie abbiamo in Italia? 34.000, una delle ultime statistiche, non sono poche. Allora, dove fare questo? Io e lui in una chiesa privata, io sono stata costretta a fare così perché mio padre non accettava mia sorella 20 anni fa, 20, non c'era scelta, 25 anni fa. Ma no, no, Chiara non ha bisogno di un sacramento solo per lei, Chiara ha bisogno di farlo nella sua comunità, con il suo gruppo, e qui si lavora sul pregiudizio comunitario. Io vi posso dire che quest'anno ho girato 85 diocesi, non sono poche, ecco, che spesso c'è più paura, spesso c'è più pregiudizio, spesso c'è più di dire, diceva ieri, cioè se quelli, se non sai dire nulla, stai zitto, è già un grande lavoro, nel senso, davanti alla disabilità. Ecco, a volte c'è più la paura della novità, oppure uno che dice io ho fatto l'insegnante femminile al tempo della Montessori, va benissimo, però insomma siamo un po' più avanti. Ecco, lavorare con la comunità, nella comunità, perché io lavoro con Chiara nel gruppo e poi non c'è il passaggio nella comunità, quindi nella domenica, nella quotidianità, anche dopo i sacramenti si rischia di fare un lavoro inutile di fondo, perché è solo per un tempo. Invece il lavoro grande qui è lavorare anche con la comunità, con i tempi che ha la comunità, ma piano piano Chiara, Francesco, Luca, Marco dovrebbero vivere il gusto della domenica, della parola, dovrebbero sentirsi parte, credo che la parola di Luigi, no, scusate se non erano loro perché sono andata lì, ho trovato io anche a questa, cioè, quelli sono parole dove ognuno può testimoniare la propria fede, allora qualcuno leggerà con le mani, qualcuno urlerà, qualcuno canta, ma dove sta scritto che la liturgia deve essere uno di tutti i fileniani, tutti perfetti, cioè non mi sembra ancora di Cristo sia stata questa. Allora forse su quest'anno qui lavorare con la comunità e qui vi dico anche con la famiglia. Spesso abbiamo dei pregiudizi che ci portiamo dentro, un po' come cioè dicevo prima, perché è nato cieco? Per colpa sua, chi ha peccato? Lui e i suoi genitori. Gesù evangelizza l'adolescente, lui e i suoi genitori, ma perché lui si manifesta nell'opera di Dio, allora permette che nella comunità il ragazzo con disabilità e la sua famiglia possano manifestare l'opera di Dio. Allora, utilizzare il sapere genitoriale, loro vivono un ragazzo, non avranno le tavole, giusto? Non hanno fatto il corso delle vie come tecnici, vie, però vivono tutti i giorni un ragazzo. Allora, diceva Maria Grazia ieri, sull'autismo c'è stato lavoro, c'è la lampada blu, la lampadina blu, tutti la lampadina blu, e lei dice io ce l'ho con questa lampadina blu tutto l'anno, cioè va benissimo, quindi vuol dire la mamma, il papà non c'è sapere che. Allora, anche qui lavorare con loro come comunità, partendo da una pastorale battesimale, andando noi a casa da loro, per una famiglia è allucinante che mi chiediamo, vieni a fare l'incontro in parola, come ci fa? Il figlio, se non hanno anche un altro sano. Fisioterapia, logoterapia, ci scegli tutta una cura, più tu gli dici alle 9 di sera signora non venire in parrocchia a fare, ovviamente quello fisicamente, allora avere anche una vita, una chiesa in uscita, direbbe papà, cioè papà, c'era Gesù. E noi siamo chiamati a lavorare su questa dimensione qui, ecco, l'altro è persona, quindi è diritto, ecco, diritto è, secondo me, sulla comunità e con la comunità, quindi preparare, sono stata a fare una comina a Cileale, nella carina, c'è la capitale, c'è un ragazzino con Milano, insieme a Cisio Reganti, che apre e chiude la porta, e dà il foglio della guida a chi. Però la comunità ormai sa, c'è il vago che lo apre, cioè tu prepari la comunità, questi passaggi, è finito, dice, no, che facciamo se lui non ha il passato, se lui non ha vivere, se che la terza è la dimensione pedagogica. Su questo c'è un documento, una cosa bella, perché parla della, ecco, un po' direbbe, c'è la differenza della pedagogia della lumaca, della pedagogia speciale insieme alla teologia, che cammina di pari passo di uso e di modalità, ma dove sta scritto che il mio modo di fare, cioè la catechesi, sia la pastorale del libro, dove sta scritto? Cioè si può fare. Dio ci ha donato un corpo, ci ha donato cinque sensi, ha donato una ricchezza, allora possiamo sdoganare tantissime cose. E non lo faccio solo perché Chiara è una persona sana, grazie a Chiara ne beneficeranno tutti. Nella parrocchia di Roma Sud, dove sono andata a incontrare, non ci sono loro perché oggi sono a fare un ritiro, praticamente, cioè loro alla fine dell'anno, i 16 ragazzini hanno chiesto le schede che venivano utilizzate per i loro compagni, dicono, ma che bello fare questa cosa in una maniera diversa, cioè, rimane la parola impressa in una maniera diversa. E i nostri ragazzini imparano un gusto e una modalità nuova, la bellezza. Io credo che quando tu hai il gusto di una cosa bella, ti rimane per la vita. Allora, osare anche strade nuove, direbbe Giovanni Paolo II, è una pedagogia creativa, che non significa freestyle, faccio quello che voglio, però significa usare strade nuove, avere coraggio di dire, ma meglio che sbagli, piuttosto che non faccio nulla, rimango, capito, così, ecco, meglio usare. La parola chiave includere, ma credo che chi mi ha sentito non c'ha la nausea in questa parola, includere cosa significa? Accogliere, ma non solo ti faccio entrare in casa mia, ti permetto anche di poterti esprimere. E guardate, io ti apro la porta e ti dico sì sì, vieni, vieni, siediti. Proprio mi fai una bella statuina, voglio che serve. Includere, cioè, significa che tutte queste tre parole prendono carne e l'altro può veramente riscriversi. Ecco, può essere vibrativo, voglio dire, nulla di strano, ce l'ha detto Gesù Cristo 2000 anni fa. Cosa possiamo fare? Ecco, voi alcune cose che state facendo, questa è l'immagine che ho fatto vedere l'altra volta, anche ha fatto una sorella mia, queste 99 pecore fuori, questo prendere le cambie di Luca, l'unica pecorella, ecco, un po' aprire questa porta, lo state facendo con la formazione, con la diffusione, col fatto di parlarne, questo è importantissimo, perché piano piano viene sempre meno il fatto che non si vergogna, ecco, uscire dalla sindrome di Giona, come dice il Papa, piangere per quella pianta e non preoccuparsi invece per quelli che stanno perdendo la fede. Allora invece lì questa cosa deve bruciarci dentro e dire, ma com'è possibile? No, no, sono chiamata ad inventarmi strade nuove nella mia zona, chiedere, informarmi, collaborare con le associazioni, con i movimenti, avere una creatività, avere uno sportello presso la diocesi, lo stato ci facendo, informarmi sulla disabilità, pensare dei progetti, alcune parrocchie ce l'hanno, ma anche metterlo in rete, perché voglio dire, se la parrocchia di Tizio ha già fatto una cosa e di Carnano, ma perché bisogna partire da zero? Mettiamoci in rete, cioè, però anche condividere quei cinque panni, due pesci, quella povertà, dire guarda, mettiamoci insieme, cioè nessuno ha la risposta, pure io non ho risposta a tutto, a chiedere, cioè, ecco, questa è la bellezza della Chiesa, noi non è che siamo autosufficienti, cioè, no, no, ci si mette in rete, si condivide. E ecco, io vi lascio queste sette parole, le vediamo velocemente, piuttosto che la mia parola, che può essere anche simpatica, volevo darvi un po' una parola. I discepoli di Emaus, questa pedagogia creativa, questo coraggio, questi uomini che si allontanano dal luogo della morte, un po' dal luogo del fallimento, che può essere tante persone che si incontrano, magari nel volto delle, cioè, famiglie o di chi vive, scusate, a fianco alla disabilità. Mi sono messi da tre passi e li vediamo. E li vediamo. Questa è una parola che ha detto il Papa. Se voi andate nelle periferie, lo troverete lì. Dio è per Dio e sempre. Fedele e creativo. Ma per favore, non si capisce una catechista che non sia creativo, e la creatività è come la colonna dell'essere catechista. Dio è creativo, non è chiuso, e per questo non è mai rigido. Allora, credo che forse siamo chiamati a questa provocazione. La prima tappa cosa ci dica? Questi geroglifici qui sotto non sono scritte mai nel computer, sono dei documenti della Chiesa. Per dirvi questo, che quello che stiamo dicendo oggi, la Chiesa, i nostri padri, cioè i nostri, ma veramente già l'hanno intuito, cioè non è una cosa che dice che abbiamo scoperto l'America. L'America già c'era, quindi l'abbiamo capita nel 1892, che c'era, l'America c'era, è spuntata. Ecco, questi documenti qui ci dicono che noi siamo dentro una linea, un cammino di una Chiesa che è madre e che è padre. Allora, ecco, veramente siamo dentro un cammino. Cosa ci significa? Mentre discorrevano tra loro, Gesù si accostò vicino a loro. Questi parlavano e vanno via dal luogo della morte, dal luogo della fatica, dal luogo dello scandalo. Quindi io non capisco, non lo so. Io vengo qui e io parlo con un viene, ma che cazzo, ma sono solo io. Ognuno può metterci la sua zona in cui va via da una Gerusalemme. Tutti scappano dal luogo della morte, di fatica. Io prima di venire qui e di sera erano loro a casa mia per avere una tisana, violenza e ce la farò a parlare di noi, Raffaella, dopo 4 volte che la vedo, Raffaella, e anche è arrivata una ragazza che studiamo in casa, mamma che sta morendo, voglio dire, tutti, c'è chi è che vuole la voce, voglio dire, non è che proprio, insomma, tutti scappano loro, Gesù si affianca a loro. Cosa dice Signore? Noi siamo chiamati ad affiancarci all'altro, con uno stile, con una pedagogia di Dio. Ecco, a un certo punto farsi il prossimo, uscire, non a dire, vabbè, io mi sopravviso, quindi loro sanno che com'è che non vengono, forse questa è la pastorale, non lo so, forse oggi siamo chiamati solo per Cristo ad uscire e andare noi verso l'altro, come ha fatto lui verso lui. Se noi siamo qui oggi perché altri si sono affiancati a noi, ecco, allora fare memoria di questa cosa qui, andare incontro all'altro e camminare, questa è la logica della incarnazione. Dio non si avvicina con un progetto già io che ho, ma si fa a fianco, cammina, appunto, da cammina con loro, e non verso Gerusalemme, ma lontano da Gerusalemme. Allora questo chiama noi a imparare ad avere tempo, ecco, non andare lungo sulle strade della discrezione. Guardate, vi posso dire che ho passato mesi in ospedale con Chiara e anche tanto tempo ad ascoltare, cioè, quante frasi inutili, ma veramente ti viene un rigetto verso Dio e dici, ma se veramente questi sono i cristiani che hanno fede, che vi posso dire che certe cose inutili quando tu sei a fianco in realtà di morte. Veramente, allora la discrezione, il silenzio, ma in punta di piedi, cioè Dio a un certo punto, cioè cosa hai detto? Togliti i sandali, sei su una terra sacra, ma veramente l'altro è terra sacra, e più che mai quando Dio è una realtà di fragilità, terra sacra l'altro. Allora la discrezione, il silenzio, cioè Dio, eppure Gesù, voglio dire, non è che Gesù mi sembrava nulla, è stato in silenzio, ha solo camminato con loro. Ecco, l'arte di fare compagnia, forse un po' perché lui ha, guarda, in quel libro, perché io già so tutto, io lo so, signora, come va a finire, allora io vado già a quel libro e vado a casa dell'altro e gli faccio una catechesi, un momento di preghiera, bellissimo, perché l'arte in questo momento ha bisogno che tu ti affianchi e stai zitto. Ed è dura per lui, perché noi che sappiamo già tutto ci obbliga a stare zitti. Questo è il linguaggio del corpo, stare a fianco. La seconda tappa, divento già. Seconda tappa, questa è una parte molto bella, ma i loro occhi erano impediti nel riconoscerlo. Io vi dico ogni tanto a mandare bambini Gesù in quelle parti strane dove. Ecco, i loro occhi erano impediti. Tu fai fatica quando vedi un bimbo legato con tanti dubbi, o quando ti dicono un piccolo difetto, o quando il medico ti dice, signora, non so, questo bimbo io non so. E tu lo guardi e dici, non so neanche io, se lo sento non so neanche io. poi quando ti viene detto che non mi strano e non è vecchio, c'è stata la via convulsiva, e tu dici scusi, significa? Allora credo veramente c'è una fatica, ecco, c'è un tempo, allora stare al passo dell'altro, ecco, non correre, ecco, stare anche quando l'altro veramente è arrabbiato, quando l'altro fa fatica, quando l'altro, allora ecco, non senza dire vado con la croce, ti devo convertire perché Dio la croce, al bambino Gesù è nato un bimbo con un piccolo difetto, la sindrome di Charge, non so se sapete cos'è, sordo, cieco, un ritardo intellettivo e fisico. Viene portato un piccolo difetto, non è a questa volta che si trova un piccolo difetto, non ha colto la vita, ma non l'avrebbero mai avvertito. E intanto tre seminaristi e dicono: signora, non è giovanissima, 26 anni, Gesù ti ama, Gesù ti ha donato la croce, perché guarda, Gesù guarda, qui a fianco la tua. Io questa sera, questa volta è bellissima, in un seminario di di tempo che ho fatto un incontro con loro, con questa cosa che loro non lo sapete, cioè, perché Gesù ti ama, Gesù ti sta donando, cioè, Gesù ha prescelto voi perché voi potete passare per queste cose che veramente sono terribili. E lei prende il coltello e dice: io ve lo tiro, sono uscita da 3 secondi, ha chiamato il direttore e ha detto: non mi fate venire più questi seminaristi qui. Ecco, allora dico, a volte anche, ecco, è vero che la croce, noi tutti ci sappiamo la croce di Dio, però impariamo anche a stare, ecco, a stare dentro, ecco, dentro questa cosa senza avere la soluzione di pronta. Il linguaggio dell'ascolto, cioè sia Cristo non ancora parla, ed è il secondo passo che fa, su 7 che fa. Nel terzo passo, domandare e ascoltare. Qui Cristo non parla e siamo al terzo passo, fare le domande vere, domande che ascoltano il cuore: ma come stai, cosa stai vivendo, cioè fare domande che aprono ad un dialogo, e fare un passo indietro. Questo anno, quando loro dicono: ma solo tu sei così forestiero, le dico: però Gesù non è, capito? Ecco, fare un passo indietro, giocare in una posizione da, ecco, permettere all'altro di poter tirare fuori quello che vive. Ecco, linguaggio dialogico, in due si sta in un dialogo, ma non up down, non io dall'alto con il mio catechismo vengo da te, ecco, no, è un linguaggio dialogico. Apprendere anche da quello che dice l'altro. Quando a scuola il nostro documento evangelizzato, educare la vita buona del Vangelo, dice imparare alla scuola della fragilità, quanto si apprende, tanto. La quarta tappa, Gesù su 7, solo la quarta tappa inizia a parlare. Cosa c'è scritto questo? Qui annunci una parola, qui Gesù inizia a dire una parola, non una parola che sia vera, che sia viva, che sia bella, cioè, e che parli al suo cuore. Ecco, credo che questo sia, ecco, il linguaggio della vita, questa, ecco, mano che ti salva, che ti salva dalle acque, ragazzi, dalle acque. Con un scusate, ok, ecco, essere fedeli al linguaggio. Cosa cosa significa questa parte qua? E cominciando da Mosè narra il linguaggio narrativo. Su questo Andrea può spiegare cosa significa. Ecco, più che parole dogmatiche, altre, più che parole, narrare col linguaggio dell'altro la storia di Dio. Tu sei una storia di salvezza. Nella mia storia, quando mi sono resa conto che non era una storia di maledizione, ma di benedizione, ma la mia famiglia è esplosa. Perché mi posso dire all'inizio, lì mi penso di dire: che abbiamo fatto di male, che abbiamo sbagliato, una visita, una cosa. Ti scattano queste domande che ti porti, allora invece quando la conti ti aiuta a rileggere la tua storia come storia di salvezza, come dentro una storia più grande, ma la gente esplode, perché allora tu mi accogli la croce, accogli tutto e dai un sapore diverso a quello che vivi. E credo che questo sia un passaggio chiave. Mi piace molto questa parte di Maria che ha la parola e custodisce la vita, Giovanni che annunciava fedele alla parola, tutte e due. Cosa ci significa questo termine che facciamo? C'è catechesi, l'uso di una pedagogia nuova, l'uso di varie realtà. Io com'è che annuncio ad una persona sorda? Forse con la lingua dei segni. Com'è che annuncio ad un ragazzino da, forse con tutte delle immagini? Com'è che allora la capacità di utilizzare pedagogie diverse, modalità diverse, una creatività diversa, mappe concettuali, per essere a vedere poi oggi questo, è un po' la pedagogia della umana, parla dell'altro, significa con il linguaggio dell'altro. Questo è un lavoro che ha fatto, cioè, a Fiorenza con una ragazzina, giusto, in parrocchia. Dopo un anno di lavoro, ecco, lei ha annunciato, lei ha riespresso il linguaggio di questa ragazzina, in un senso, ecco, ognuno può riesprimere, ecco. E non è che questo vale meno di questo, è una modalità diversa. Però devi permettere che il gruppo, la comunità ti permetta di esprimerti, ti permetta di narrare anche tu il tuo frutto. Per una persona cieca, me ne parleranno oggi, giusto, Don Paolo, per una persona sorda, me ne parleranno domani, quindi ecco, per una persona sorda, per una persona sordo cieca, è un po' la sintesi tra i due mondi, però permettere anche io ho fatto un momento di intervista questo inverno con i ragazzini sordo cieca, è stato per me, mi sono mossa perché ecco, sordo cieca, e spesso sono ubicato in direttivo con la del filo d'oro, però bello vedere come loro, con i loro genitori, esprimevano, pregavano, riconoscevano il luogo chiesto, ho detto ma caspita, però ecco, deve esserci gente che ti permette, una comunità che ti permette di poter dire dico la fede come posso, ecco come io posso. Ecco, questo per esempio alcuni lavori fatti. Un po' la sintesi di questa quarta tappa è il linguaggio della testimonianza, un po' di quello che abbiamo detto, cioè prima, con dei gesti concreti, ecco qui l'uso di tutto quello che Dio ci ha donato, e quindi Gesù inizia a parlare. Nella quinta tappa invece cos'è che accade? Gesù non si impone, Gesù a un certo punto fa finta di andare via, quando furono, cioè vicini ad Emmaus, non a Gerusalemme, Gesù fa un passo indietro. Il dono della libertà, a volte nei gruppi senti questo è il mio bambino, interessante, è il mio, io ce l'ho da quando era mio, ma non è il tuo, questo è di Gesù Cristo, è della comunità. Allora attenti al linguaggio della libertà, e il frutto della libertà si vede se poi il bimbo, la sua, cioè la sua tuttavia fa un passaggio nella comunità, ecco, questo è quello che sia il passaggio chiave, ecco, permettere all'altro di dire stai con me, ma stai con tutti. Infatti diciamo, c'è un po' la lotta contro il cerchista speciale, insomma, no, tu sei chiamato a fare un cammino nel mio gruppo, che Fiorenza oggi mi ha questo, che tanti lavori fatti sono stati fatti con il gruppo dei bambini, con la gente, anche ieri Maria Grazia aveva fatto, cioè vedere il lavoro che fa con i gruppi, con la gente, perché questa è la finalità, è che gli altri imparano a relazionarsi con lui, non io solo con lui, io pure, però che anche a me di fare un cammino di libertà, perché spesso c'è la sindrome del burnout, cioè tu, e poi ti perdi dentro questa cosa qua. Cosa che accade? Quando io vado via, il ragazzino non lo apprende nessuno, allora Francesco che è cieco, è solamente cieco, se sono sempre andata io perché lo io, la comunità non si responsabilizza e neanche si rende conto che esiste, perché ci penso sempre io a lui. Ok? Allora attenti a fare pure noi dentro questo cammino di libertà, l'altro è un dono e non è mio. D'altra parte il linguaggio della condivisione, ma credo che qui insomma anche una parte molto bella che mi piace, un po' mi piace questa parte del condividere il pane, quindi che sia condividere la quotidianità, condividere la vita, ecco, un pane, ecco, proprio questa condivisione di questi tre passaggi qua, che piano piano si apre, l'altro non è solo che ci vado una volta a settimana, ma entra a far parte di una condivisione di vita. Ecco, questo è lo stile di Cristo, ecco, lo stile di Cristo. L'ultima tappa, che è un po' la tappa, io direi forse anche più difficile, a volte è la penultima, è la tappa del dono di sé, permettere all'altro, ecco veramente questo dono qui, permettere all'altro di poter, con le sue fragilità, con le sue debolezze, spezzarsi, cioè offrire anche lui i suoi cinque panni e due pesci, ce li hanno tutti, Dio non ci ha fatto angeli, ecco. Come ognuno con la sua realtà, mia mamma prende delle persone sorde, anziane, fanno dei lavori che fanno delle cose per le missioni, cioè è più come dico loro, ma per lo dico 3.000 persone, cioè permetti all'altro come poi di poter spezzare la sua vita, di non sentirsi mai inutile oppure di peso. Questo è il dramma, questo è in comunità il dramma delle suore anziane, non vanno più nulla. No, tu devi trovare la tua modalità di continuare a offrire la tua vita. Ecco, poi abbiamo pensato bene il linguaggio della carità. Vediamo questa cosa perché è un dubbio quando Luigi si fa in forza maritana, si fa di discepoli di Emos. Secondo me come criterio della vita ho imparato nello stare, con disabilità con la fragilità, è un po' la pedagogia del buon samaritano che dona la vita ma non si perde. Lui ha dritto la sua meta, lui non si perde, lui prende l'altro, la cura, la fascia, cioè lo dona ad una chiesa, questo ecco bello, lo dona al predicatore, proprio lui continua per la sua strada, poi ritornerà, ma lui non perde la sua meta. Allora forse questo stile per noi catechisti è quello di non perdere la meta, ecco, di farci prossimi e tenere tutto. E credo il settimo gesto è la parte della riespressione comunitaria. E credo che questa sia una cosa bella, dove qui abbiamo tante realtà vive, persone che possono partecipare, responsabili dell'oratorio, di una parrocchia dove sono andate, diciamo, due ragazzi con disabilità intellettiva che si occupano della mensa, si devono gli alcolici in modo molto semplice, cioè permette all'altro nella comunità di sentirsi parte viva della vita e non solo prima fila carrozzine, secondo i soldi, terzo cerchio, con la pastorale degli eventi. Chi mi conosce sa che mi dico sempre, sono contro la pastorale del 12 febbraio, proprio perché io, i disabili sembra che escono solo il 12 febbraio, poi io tutto il resto del mondo lo stanno. Ecco, invece permettere alla comunità di poter vivere, di dover essere cristiani in modo personale prima, ma anche comunitario. Ecco, io credo che questa sia una sfida grande, anche una provocazione per noi. Questa è la cosa bella che i nostri discepoli, i nostri apostoli ci hanno preceduto, nessuno è uguale all'altro, meno male, se no abbiamo una chiesa tutta di unico colore, ed è terribile questa cosa qua. È un che credo che questo siamo chiamati a fare noi. Questa è la parrocchia dove, se posso dire, il nostro cardinale, e questo è un incontro molto bello fatto, che a me piace tanto. Era un lavoro fatto con questo, dove c'era un ragazzino, quello alto, quello che ho detto è un'altra ragione, perché credo che conosce il vescovo, insomma, che era il mio parroco. C'era quel ragazzino in alto, un sordo oralista, che non usa la lingua dei segni, quello a fianco un bambino segnante, e hanno detto insieme a pregare fedeli, permetterà ciascuno di poter essere. E i sordi erano qui, io dico sempre, cercate di questi sordi, non si vedono. Sono seduti in assemblea, persone che fanno parte della comunità, si sentono liberi, non è che tutti ci siamo stati tutti a gruppi, a volte serve per situazioni logistiche, ma la cosa bella è che loro si sentono parte della comunità. Allora quando tu li spegni, dai la vita, e credo che questo sia un pochino la sfida e un po' la meta. In sintesi, ho finito, vi dico questo, l'arte di comunicare la buona notizia del regno di Dio tra noi ha molti linguaggi, come i cristiani ci devono parlare con quelli della rivelazione di Gesù di Nazareth, il Cristo, che mi sembrano personalmente siano il linguaggio del corpo, il linguaggio dell'ascolto e del silenzio, il linguaggio dialogico, il linguaggio della vita, il linguaggio storico narrativo, il linguaggio della testimonianza, il linguaggio della libertà, della condivisione, del dono di sé, della carità partecipativa, dove ciascuno è chiamato a riconoscersi nella dignità di figlio e figlio di Dio, ad essere protagonista di una storia di salvezza per tutti. E di questo, ecco, noi siamo collaboratori di Dio in questa bellissima opera di salvezza. Allora credo che in sintesi, oltre ai ringraziamenti che voglio fare, faccio un augurio. La mamma indica una tomba vuota, perché cercare tra i morti colui che vive? Ecco la luce del Vangelo, richiedere di essere appassionati alla vita dell'uomo e anche annunciare in modo vitale usando il linguaggio della vita, ma partendo dall'uomo. Spero di aver dimenticato qualcuno e di aver acceso in voi qualcosa capace di scaldare il vostro cuore, che è quello dei altri. Grazie. In modo molto semplice, concludo invitandovi a due incontri che ci saranno. Uno, un seminario di studio che si farà a Roma a livello nazionale, la famiglia con disabilità e la comunità ecclesiale, il 14 marzo, un giorno, un sabato a Roma, perché voglio un po' riflettere su questa cosa qui. E anche in modo nuovo lo faremo in collaborazione con altri uffici. Poi il programma lo stiamo stilando in questi giorni. E a fine giugno faremo un percorso formativo con l'Università Salesiana sulla sindrome dello spettro autistico, come lavorare con la sindrome dello spettro autistico e tutti i bisogni comunicativi complessi, quindi con tutta questa fascia un po' particolare che ci richiede delle strategie nuove. Si farà a Salerno ed è 2 giorni e mezzo e rilascia anche dei crediti formativi e altro. Io vi annuncio questo un po' come invito e vi ringrazio e vi dico ancora di vederci, perché devo fuggire perché ho un evento in casa con un centinaio di scuole da preparare, quindi mi dispiace veramente non esserci, perché veramente insomma con Luigi sappiamo lavorare giusti, la Santa Giusti, veramente dovete vedere come Santa Salvatore stata dietro a tutte le nostre lunghe telefonate, cosa una donna di una disponibilità grande. Io vi ringrazio e
ho un marito santo.
Ah, lui è il marito di Diario, scusate come sapevo. Vedevo uno con il viso, diceva ancora niente, diceva sapesse sorella. Dietro la donna grande, cioè come grande, non so, veramente non puoi essere una grande, no, veramente vi dico, ecco, grazie, non so se c'è tempo per le domande, no, io lascerei la Fiorenza, non credo, credo ci sono domande, perché non spero.
Il materiale
ve lo mando online, vi mando anche gli articoli che stiamo scrivendo sulle riviste parrocchiali, quindi che sono praticamente qua, io ve lo mando in PDF, poi si può mettere sul sito, chiedo a loro se si può mettere scaricabile.
No, ma mi ha fatto il video oggi, voleva sapere per i corsi per i fatti dei segni,
vorremmo farlo, dice che si sta pensando di fare a livello come servizio diocesano, però appunto anche, ci serviva anche questo incontro per, come diceva Veronica, mettersi un po' in rete, e poi attraverso l'ufficio pedagogistico Don Andrea parlava appunto di aprire una sezione dove dare informazioni, ricevere magari, che ne so, uno che chiama e dice io ho dei problemi, non mi accorgo, che faccio? O che cos'è questo magari? Che cosa posso utilizzare? Tante piccole cose che poi sono molto importanti, però in quella direzione, appena le vostre informazioni che abbiamo preso non sono ai fini fiscali, ma proprio per mandarci messaggi che vogliamo fare. Adesso ci prendiamo 10 minuti di pausa e poi cominciamo così.
Sì, vi auguro un buon lavoro.